Una notizia ricevuta stamattina dai fratelli che ci scrivono una notizia fresca fresca da Il Giornale. La profezia inquietante del fondo Bridgewater. A marzo, crisi mondiale delle borse.
Bene, leggi qualche paragrafo, qualche citazione del giornale. Questo è Il Giornale.
La Bridgewater, il più grande fondo di investimenti al mondo, tema una crisi delle
borse. Tema una crisi. Ha timore di una crisi?
Sì, di una crisi delle borse a livello globale ed è così convinta che ciò possa accadere che Ray Dalio, il suo fondatore, ha versato 1,5 miliardi di dollari per sottoscrivere polizze assicurative che proteggano il portafoglio.
Ah, caro mio, 1,5 miliardi di dollari, una valanga di soldi per assicurare, prendere un'assicurazione che se fallisce le assicurazioni lo ripagano. Quindi questo qui non è fesso, è quello che ha fondato la Bridgewater, che è, hai letto, il più grande fondo di investimenti al mondo. Quindi non è frate Giuseppe che grida allarme, allarme. Questo qui adesso lo dicono le fonti più autorevoli. Poi continua il Wall Street Journal, dice, pare che lo stesso fondatore.
Pare che lo stesso fondatore della società di investimenti abbia dichiarato che la sua decisione non nasca da una reale previsione della crisi, ma da una tattica difensiva di fatti l'economia globale. Però poco tempo fa lo stesso Dalio, attraverso un post su LinkedIn, aveva dichiarato che "The world has gone mad and the system is broken."
Costui, il fondatore di questa società, aveva dichiarato che il mondo è impazzito e il sistema è spezzato, non funziona più.
Insomma, per Bridgewater qualcosa è in arrivo e questa possibilità non è così remota.
Va bene, l'articolo continua. Quindi il giornale riprende l'articolo dal Wall Street Journal, un giornale di livello mondiale. Quindi è una notizia, non ci sono bufale qui. Questo ha già speso 1,5 miliardi di dollari, contando che dice apparentemente a marzo ci sarà una crisi mondiale delle borse. Ora, se arriverà a marzo o a febbraio o a aprile, non sappiamo, però il punto è che quello che dicevamo si sta verificando, quindi viene la crisi, sta arrivando, giungerà. Di nuovo la campana suona per avvertirci che chi deve prepararsi lo deve fare senza rimandare. Lo dicevamo anni fa, adesso lo leggiamo sui principali giornali. Io dico benedetto chi ha un orecchio per ascoltare si prepara. Sta per saltare tutto a livello finanziario e poi ci saranno le guerre, eccetera. Viene la tempesta, fratelli. E saranno spazzati via tutti quelli che non hanno saputo leggere i segni dei tempi. Qui c'è una scrittura, Proverbi 1,33, che ho messo io qua, dice: chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Chi ascolta chi? Chi ascolta lo Spirito. Vi saranno tutta una serie di tempeste che stanno per abbattersi. Tempeste finanziarie e di guerre e lotte in Occidenti, ci saranno problemi civili in Occidente, specialmente in Europa, con religioni che adesso sono arrivate e cercheranno la supremazia, cercheranno il controllo in tutti i luoghi dove sono riusciti a immigrare. Per cosa? Perché? Per conquistare questi luoghi nel nome della loro religione, per questo è quando arrivano si settarizzano, non imparano neanche la lingua locale, non gli interessa, vogliono solo conquistarle. E come già vediamo accadere in tanti luoghi dove sono giunti. In India, per esempio, hanno fatto delle leggi per impedire a queste religioni di immigrare in India. Guarda, qui c'è un giornale della NBC News, il giornale americano, che parla che in India hanno fatto queste leggi per proibire che i musulmani possano prendere cittadinanza. Perché? Perché questi qua non si amalgano, non si mischiano, non si non si fondono, non si integrano alla società.
Non si adattano, sì.
Non si adattano. E allora sono decine di anni che scoppiano violenze in India e non vogliono più dare la cittadinanza a questi qua. Invece in Europa i politici li pagano perché vengano. E adesso devono continuare, questi politici in Europa devono continuare a fare buon viso e cattivo gioco per salvare la faccia. Non possono dire abbiamo sbagliato tutto, l'Europa è rovinata. Fanno finta che bisogna aiutare questa povera gente sui barconi. Il problema sui barconi è andare a casa loro a aiutarle prima che si imbarcano. E quando si imbarcano aiutatele, però riportatele indietro. E quindi qui c'è un articolo del ABC News, dice 23 morti. Mm-hmm. 23 morti, mentre... Can you read it? Puoi leggere? 23 dead?
23 dead as protests grow against India citizenship law.
Quindi dice 23 morti in India mentre crescono le proteste contro la nuova legge sulla cittadinanza. Cosa succede? Hanno messo una legge sulla cittadinanza che non vogliono dare cittadinanza ai musulmani perché sono troppo aggressivi. Se la gente non fa come ammazzano destra e sinistra, allora gli indù si stanno ribellando contro di loro e adesso hanno messo delle leggi che la maggioranza degli indù in India non li vogliono gli islamici, là, perché sono troppo violenti e troppo così cosà. Però c'è qualcuno che protesta, appunto gli islamici protestano e qualcun altro gli va dietro e sono scoppiati i tafferugli con la polizia qui e là, 23 morti in questi tafferugli. Quindi questo è un po' quello che succederà in Europa, che sta già cominciando a succedere in altre maniere. Bene?
Sì, sì.
Ci spostiamo in Medio Oriente?
Sì, cosa succede ultimamente? Iran, Iraq, America? Non è una guerra apertamente dichiarata come guerra, però è quasi lo stesso.
Sì, non è ancora una guerra totale, però se potessero lo farebbero. Medio Oriente, parliamo dell'USA... Iran, Israele parliamo. Mm-hmm. Allora, agenzia ANSA, c'è un giornale?
Agenzia ANSA.
Parla della ressa. Una ressa dove la gente è stata calpestata e uccisa. Leggilo in inglese.
Sì. Soleimani funeral stampede in Iran leaves at least 56 dead.
Allora, dopo che l'America ha ucciso Soleimani, che era il generale iraniano che supervisionava gli attacchi contro Stati Uniti in diverse nazioni durante gli anni, e Stati Uniti lo ha localizzato e lo ha ucciso, no? Quindi un eroe per l'Iran e un terrorista per l'America, ognuno può giudicare come vuole. E allora al funerale di Soleiman c'è stata una calca, la gente calpestata e sono morti in 56.
Cioè,
addirittura nel funerale, tra di loro.
Ai, ai, ai.
Quindi confusione.
Da America con il suo missile ha ucciso, quanti erano nella macchina? 4-5 persone?
Non so quanti erano, ma insomma...
E durante il funerale muoiono 56? È molto peggio.
No, perché ci sono questi religiosi che sobillano, seminano l'odio, questo e quell'altro. E quindi tra americani e iraniani si odiano a vicenda. Il lavoro di questo generale era di far uccidere i suoi nemici tramite terzi. Più o meno nel stesso modo in cui egli stesso è caduto vittima, cosa che lo fanno tutti questo, lo fa la CIA lo stesso,
sì,
fa
sì, sì.
Le stesse cose sporche, l'America, la Russia, tutti lo fanno questo, solo che si accusano sempre a vicenda. Comunque Dio contro ogni violenza,
sì.
Gesù ha detto, c'è cioè Matteo 26, 52?
Sì, Matteo 26, 52. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada.
Quindi il Signore è contro la violenza.
Sì.
Lui è il giudice, quando ci sarà da mandare gente all'inferno lo farà, però fino ad allora il cristiano è chiamato alla pace, però quelli che cristiani non lo sono si continueranno a farsi la guerra. Tristezza è che questi 56 morti calpestati in questa ressa, questa no, ci ricorda la cosa che non c'è benedizione nel fomentare l'odio, che sono morti 56 in una ressa, perché fomentavano l'odio contro l'America, a morte, sono morti loro. Invece fare un funerale tranquillo. Non è stato un funerale, è stata una propaganda. I giornali hanno parlato che nelle scuole, negli istituti, la gente è stata obbligata dalle autorità ad andare in strada a protestare contro l'America. Non volevano andare. Infatti, prima, poche settimane fa, protestavano in Iran contro il governo e i soldati lì hanno sparato, hanno ucciso circa 1500 di protestanti iraniani che protestavano contro il governo dell'Iran. Quindi il mondo è una polveriera. E quindi non c'è benedizione a fomentare l'odio. E quindi alla fine l'odio torna sempre su chi lo ha sparso. E questo sia l'Iran, sia l'America, sia chiunque. Dio sì. È contro ogni tipo di violenza. Matteo 5 parla di come la pensa Dio. Beati e mansueti, perché? Erediteranno la terra. Verso 7. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. 9. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Amen. Quindi così la pensa il Signore.
Sì.
Verrà il giorno del giudizio e dell'inferno, ma attualmente questa è la legge di Dio. Non la vogliono ascoltare, faranno quello che vogliono. Allora, come la pensa la Gran Bretagna? Che l'Occidente, come sempre, sono tutti divisi, chi a destra, chi a sinistra, chi a favore, chi a contro. Allora, qui giornali...
ANSA?
Sì.
Che dice, la Gran Bretagna dice, Soleimani era una minaccia, d'accordo con gli USA.
Quindi la Gran Bretagna, almeno i militari e il governo, sono d'accordo con gli USA. Soleimani era una minaccia, era uno che praticamente andava in giro a fare uccidere gente tramite terzi. Un po' come fa la CIA. Lo fanno tutti, però chiunque lo faccia è sempre sbagliato.
TGCOM?
Sì, dice?
L'Iran annuncia l'arricchimento dell'uranio senza limiti.
Quindi l'Iran, come reazione al fatto che l'America ha ucciso Soleimani, hanno annunciato di fare una spinta verso la costruzione della bomba atomica. Va bene? Poi
il prossimo giornale dice, Iran, se gli USA ci attaccano, cancelleremo Israele.
Mm-hmm. Cioè, cosa c'entra Israele? Però, cioè, praticamente Israele non c'entra niente, in questo caso, però l'Iran vuole distruggere Israele. Quindi questo mostra cosa c'è dietro, odio religioso. Che sia odio religioso, o sia odio americano, o qualunque cosa, cioè... alla fine si distruggeranno a vicenda questi qua. Quindi si sveglia l'Iran e dice, beh, se l'America attacca noi, noi attacchiamo Israele.
Mm-hmm.
Però non sarà così facile, perché Israele ha un esercito ancora più potente dell'Iran. E quindi non è così sempre, è più facile dirlo che farlo. Tra l'altro, a parte il fatto che Israele bomba atomica ce le ha già. Va bene? Non sono dichiarate, ma tutti lo sanno.
Mm-hmm.
Tutti. E Israele non l'ha mai negato.
E solo pochi giorni fa, per sbaglio, Netanyahu l'ha rivelato.
Lo ha rivelato, cos'è che ha detto?
Ha detto per sbaglio una parola in più e ha detto che hanno le armi atomiche.
Sì, ma già lo sapevano tutti. Allora, qui risponde Israele, il giornale israeliano, si chiama Times of Israel. Cosa dice?
Iran will suffer crushing blow if it attacks Israel, Netanyahu warns.
Allora, l'Iran dice se ci attaccano noi cancelliamo Israele. Netanyahu, primo ministro israeliano, risponde se l'Iran ci attacca, avverte Netanyahu, soffrirà una distruzione devastante.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dove andiamo adesso? All'Agi?
Sì, Agenzia Italia. Ora l'Iran corre verso la bomba atomica.
Ecco.
E anche il Corriere della Sera.
Corriere della Sera.
L'Iran si ritira dagli accordi nucleari, un passo verso la bomba atomica.
Quindi la corsa alle atomiche. E nazioni come l'America e anche l'Europa dicono che in nessun caso l'Iran deve avere le bombe atomiche. Sì, le nazioni potenti ce le hanno, ed è sbagliato, no? Però il fatto che le nazioni potenti... loro dicono sì, però noi abbiamo le atomiche, però sono a scopo di difesa, eccetera. Invece l'Iran vuole attaccare Israele, la vuole cancellare, vuole distruggere, cioè praticamente parla come parlava Adolfo Hitler, insomma, ecco, andremo, distruggeremo. Quindi questo dà un motivo alle potenze che le bombe atomiche ce le hanno, di dire: beh, non le abbiamo, però siamo tranquilli. Voi invece non, molto tranquilli non lo siete, che volete distruggere, chi non vi piace li volete distruggere. E infatti sono in maniera molto bambinesca come parlano questi iraniani. Loro vogliono distruggere intere nazioni. E beh, oggi almeno ufficialmente non si ragiona così, va bene? Allora, Laghi di nuovo cosa dice?
L'Iran minaccia gli USA. Se non si ritirano dalla regione, sarà un nuovo Vietnam.
Ok.
Il prossimo titolo. Sì. L'Iran lancia 15 missili contro le basi USA in Iraq. Trump dice: nessun americano è rimasto ferito.
Avrete seguito le notizie che gli iraniani hanno lanciato 15 missili contro gli americani.
Sì.
E siccome gli americani avevano appena ucciso Soleimani, che era il numero uno in Iran, in controllo dell'esercito, degli attacchi terroristici in tutto il mondo, cioè da decine di anni questo ha fatto queste cose. E lo aspettavano al varco, appena preso l'aereo che si è spostato dall'Iran in Iraq, che non poteva andare perché le Nazioni Unite lo avevano limitato a non uscire dall'Iran, che era un tipo segnalato questo qui per il terrorismo, gli americani lo aspettavano al varco. Loro c'hanno i satelliti, loro c'hanno le spie in Iran, sanno tutto. E allora appena è entrato in Iraq, gli hanno mandato un drone, questo aereo senza pilota, e lo hanno, diciamo, polverizzato, lui e tutti quelli insieme a lui, con un missile. Lo hanno riconosciuto solamente dall'anello che aveva al dito, perché il suo corpo era, diciamo, disintegrato. E l'Iran dice: come? Però questo è un avvertimento che se l'America vuole può uccidere quasi chiunque, ma può mandare un drone in qualunque parte del globo, c'hanno portaerei dappertutto, no? E il fatto è che l'America, cioè queste nazioni, cioè devono sottomettersi all'America, perché l'America è nel giusto? No,
no.
Perché l'America non è
no,
nel
no.
giusto, ma è, diciamo, c'è la Pax Americana nel mondo adesso. Pax, tra virgolette, come c'era la Pax Romana, così come la Grecia prima, la Roma dopo controllavano il mondo, e devi sottometterti a Roma, si è sottomesso anche Gesù, quindi adesso devi sottometterti all'America, perché l'America è giusta. No, l'America non è giusta, è assolutamente fuori binario, completamente, però diciamo è l'autorità mondiale e devi sottometterti. No, noi faremo la guerra. Beh, sbagli se fai la guerra, perché l'America ti può vincere. Anche Vietnam, sì, Vietnam, l'America è uscita, non ha vinto, però milioni sono morti, quindi no, va bene.
Lanciando questi 15 missili contro l'USA, non credi che l'Iran sta provocando una guerra?
Beh, cosa è successo? Avevano appena ucciso Soleimani, gli americani, si aspettavano un attacco, va bene? E è arrivato, però... Diciamo, il lancio dei missili da parte dell'Iran è stato più per salvare la propria faccia dell'Iran, salvare la faccia con il proprio pubblico iraniano, va bene, il che è stata una cosa buona, perché non abbiano scatenato una vera guerra, cioè potevano scatenare una guerra vera, gli iraniani non hanno avuto coraggio di farlo, ovviamente.
Perché nessuno è rimasto ferito?
Beh, e vedi, hanno mirato delle basi in Iraq, va bene, che erano abbastanza lontane. C'erano delle basi una base americana molto più grande, bersaglio più facile e più vicina, e non hanno tirato lì. Perché i iraniani hanno paura a uccidere gli americani, che Trump gliel'ha detto: smettete di minacciare l'America, perché noi ve la faremo pagare cara. Dice: qualunque rappresaglia fate, dopo che hanno ucciso Soleimani, Trump gli ha detto: se fate rappresaglie che ci sono danni all'America, ve la faremo pagare cara, in un modo esagerato. Va bene. E gli iraniani ci credono, perché Trump le cose le sta facendo. Non è come Obama, parla e fa niente. Lui le cose le sta facendo. Capito? Cioè lui c'ha il metro di misura tra il giusto e lo sbagliato, il bene e il male. Trump, e si comporta in base al suo metro di misura. Obama no. Obama era un burattino del nuovo ordine mondiale, lui obbediva ordini. Vabbè, questa è un'altra storia. Va bene, Trump ha fatto bene, ha fatto male, ma io come cristiano sono contro tutte le violenze, tutte le guerre, però se parliamo a livello politico, Va bene, questo Soleimani diciamo, ha ucciso un sacco di americani. L'America dice migliaia ne ha uccisi, infatti è lui che supervisionava gli attentati anche in Siria e dappertutto. Quindi cioè, se l'Iran veramente avesse voluto infliggere perdite, avrebbe attaccato, come detto, la base più grande, più vicina all'Iran. L'ha evitata apposta di proposito, diciamo, ha mandato dei missili in un luogo che sapeva che cioè non difficile combinare. Infatti non hanno, gli americani se l'aspettavano, preparati, non ha causato nessun ferito. Mm-hmm. E quindi cosa è successo? Trump, con spirito misurato, non ha reagito, perché questo, cioè, cercava la scusa per la guerra. Trump di dire ok, bastava che un paio di portaerei, bastano per neutralizzare tutta l'aviazione iraniana e quindi sconfiggere tutta l'Iran. L'Iran non può paragonarsi all'aviazione americana, non può. E quindi lo sanno, per questo che sono lì che mordono i denti, ma non possono fare niente. Va bene? E come non so, la Danimarca o l'Olanda o la Cecoslovacchia, cercare di cosa poteva fare contro Hitler? Poteva fare niente, infatti hanno perso. E questa è un po' la situazione in Iran. Va bene, andiamo al prossimo.
Sì, prossimo è il giornale. Adesso l'Iran lo ammette, abbiamo abbattuto il Boeing.
Allora, tutti avrete sentito nelle notizie che è cascato un Boeing, cioè questo aereo di linea, sono morti 150 persone circa, va bene, la maggioranza iraniane, la seconda percentuale erano canadesi, quindi canadesi o iraniani canadesi, insomma una strage. E lì c'è stata accusa da tutte le direzioni. L'America diceva, guardate che l'hanno abbattuto gli iraniani. Perché? Perché è successo nel periodo, in quelle ore, che l'Iran mandava missili contro l'America. E l'Iran negava.
Sì, sì, sì. Ma non voleva far vedere le scatole nere.
E le scatole nere, invece di darle alla Boeing o al Canada, che è la nazione a cui apparteneva l'aereo, dice non le diamo a nessuno, le vogliamo controllare noi. Evidentemente l'ha controllata e hanno scoperto cosa è successo. Cioè, perché questo aereo, io ho visto il filmato che hanno fatto vedere l'aereo che è cascato giù, no? Praticamente è arrivato polverizzato questo aereo. Cioè, quando un aereo cade, è ancora intero quasi tutto.
Mm-hmm. Si cade in un posto?
Sì, quando cade in un posto, cioè si rompe la fusoliera, si rompe le ali, si incendiano i motori. Ah, questo qua è sceso giù, polverizzato. E allora questo non è un guasto meccanico. Gli americani dicevano, questo qui sono stati dei missili. Infatti c'è un filmato americano che ho visto, c'era la presentatrice della CNN che diceva, facevano vedere la fusoliera. E la fusoliera si vedevano dei buchi dall'interno all'esterno. Capito? Cioè, evidentemente c'è un'esplosione, sto missile è esploso e le schegge hanno perforato la fusoliera diverse. Quindi a me mi sembrava che era un missile.
Ai, ai, ai. Io non ci ho voluto credere che l'Iran l'ha fatto, è troppo
ora,
triste.
Ora, quando un aereo è abbattuto da un missile, non sai mai sto missile che l'ha mandato. Cioè, a livello pazzesco poteva anche essere la CIA, agenti della CIA nascosti in Iran che con un missile terra-aria di quelli che a spalla, che ci sono dei lanciamissili Stinger, che sono la grandezza di un bazooka, anche meno. Un bazooka lo metti in spalla e quello butta giù un aereo. Quindi un agente della CIA poteva fare questo da dentro dell'Iran per incolpare l'Iran. Li fanno queste cose. Però qui, in questo caso, è stato proprio l'Iran, perché adesso l'Iran lo ammette.
Sì, sì, sì.
Infatti bisogna darlo che è stato abbastanza onesto, ammetterlo subito. Però non poteva negarlo, perché le scatole nere lo rivelano. Lo rivelano, perché quando c'è un guasto all'aereo, il pilota comunica e dice c'è un guasto, richiedo permesso di atterraggio. Qui è scomparso tutto in un colpo, quindi solamente un missile può fare una cosa. Infatti due missili.
Terribile.
Va bene?
Tanta gente morta.
Infatti dice, legge,
Teheran rivela come sono andate le cose. Missile partito per errore, quel volo scambiato per un aereo nemico.
Che questo è il giornale, che questo articolo del giornale. Il governo?
Il governo di Teheran ha mandato un messaggio di condoglianze alle famiglie delle vittime e ha fatto sapere che chi ha sbagliato pagherà.
Sì, ma chi è che ha sbagliato? Il poveraccio che ha schiacciato, ha premuto il grilletto o i pezzi grossi religiosi dietro che... capito?
La Repubblica Islamica dell'Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso e le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile. Ha scritto il presidente iraniano con un post sul suo account Twitter. Insomma, le cause del disastro aereo adesso sono chiare. Il sistema di difesa missilistico di Teheran ha abbattuto un aereo civile.
Cioè... insomma,
che erano poi gente da diverse parti del mondo, non solo iraniani.
Guarda, le nazioni giocano a fare la guerra e stiamo assistendo al gioco della guerra, solo che ogni tanto quando giochi qualcosa va storto. Le nazioni giocano alla guerra, chi gioca col fuoco si scotta, si armano, armi e strumenti infernali che nessuno può gestire. Dice il governo iraniano, cito, proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile. Allora non perdonate a voi stessi, ma loro si riferiscono a quello disgraziato che ha premuto il grilletto. Ma chi gliel'ha dato il grilletto, il missile da mandare? Non lo sai che... lo sai come buttano giù gli aerei? Guardano un piccolo schermo, piccolo, confuso, dove c'è il radar che gira e vedi solo tutto buio sullo schermo, ogni tanto una luce si accende e quello è l'aereo. E come fai a sapere che aereo è? È probabilmente un aereo americano, viene a bombardare la nostra nazione. Ah sì, è una luce sullo schermo. Cioè devono tirare e indovinare. E buttiamolo giù subito prima che arriva sopra Teheran. E così l'hanno buttato giù. E c'erano dentro 157, mi pare.
76, 176.
100?
76.
176 persone che sono morte tutte.
Amazing.
Comunque, stiano attenti però tutti i guerrafondai del mondo, dico io. E non parlo solo di iraniani, parlo di tutti. Tutti. Italiani, russi, americani, ok? Questa gente che gioca a uccidere gli altri. Perché, vai a Salmo 9, guarda, siamo nella scrittura. C'è uno, esiste una persona che potrebbe veramente non perdonare a chi non si è pentito e saranno, le sue punizioni saranno eterne. Salmo 9, ce l'hai? Verso 17.
Sì, Salmo 9, 17. Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti.
Sì.
Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio.
Quindi queste nazioni, mi interessa se sono islamiche, cristiane, quello che ti pare. Non mi interessa se sono islamico o false cristiane, l'America è una falsa cristiana per esempio. Attenzione, andare in giro a giocare, a fare la guerra, a fare la gara, a costruirsi bombe atomiche con l'idea che te le lancio contro di te, contro di me niente naturalmente, perché io sono sempre nel giusto. State attenti perché viene il vero giudice. Questa gente che parla di imperdonabile, non possiamo perdonare chi ha fatto il suo sbaglio, sono i tuoi soldati, i tuoi soci, i tuoi militari ai quali hai dato questi missili da sparare. Hanno sbagliato, bene, vai tu a scacciare il bottone la prossima volta. Anzi, è meglio che non ci vai.
Sì.
Alleluia, grazie Signore. Allora, rimaniamo in Iran.
È triste che rimpiangono la morte dei Soleimani e invece di fare qualcosa per migliorare le cose peggiorano con più morti, anche gente che non c'entra niente e non risolvono niente, solo peggiorano e peggiorano e peggiorano le cose.
Sì, ma l'America è fuori binario, lo sappiamo dal tempo del Vietnam che è fuori binario. Però adesso l'Iran, se veramente sono religiosi, loro sono più politica che religione, l'Islam è una cosa più politica che religiosa. Se sono religiosi non dovrebbero buttarsi nel fango allo stesso livello dell'America tanto odiata. E comunque non è neanche l'America, cioè c'è qualcosa che odiano più dell'America, cos'è?
Non lo so.
L'America la chiamano la grande Satana, la chiamano. vi ammazzali tutti. Oh. Però c'è qualcosa che odiano ancora di più. Chi è? Israele. Infatti stanno litigando con l'America, l'America le sta bombardando e loro vogliono attaccare Israele. I mandanti.
Sì, 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 è vero.
Ma il mandante è la vostra religione che vuole ammazzare tutti che non si inchinano. Israele non va in giro a dire ti cancello dalla cartina geografica, no, stanno lì a fare la loro strada, è giusto? No, per me non è molto giusta, però per me non vanno in giro a minacciare fuoco, fiamme, guerra e inferno a tutti quanti che a loro non piacciono, per lo meno sono un pochettino più saggi e stanno tranquilli, va bene, io non sono ebreo, però per lo meno Israele è lì tranquilla a fare gli affari suoi, è stata attaccata diverse volte dalle nazioni vicine che hanno sempre perso i territori che Israele adesso controlla, li ha conquistati in guerra e se li merita. Non sono entrati in possesso delle terre che loro hanno conquistato, i turchi, gli iraniani, e com'è che hanno mezzo mondo, un quarto di mondo, tutto islamico? Com'è? Con le guerre. Ecco, voi potete... Istanbul, che una volta era Costantinopoli, va bene? Bisanzio. Va bene? E quella è la zona cristiana. Che ci fanno lì? Ve lo meritate perché voi siete conquistati con la guerra? Israele ha fatto lo stesso. Ah, per Israele cambiamo metro di misura. Grazie. Grazie. Rimaniamo in Iran.
CNN. Two earthquakes strike near Iran's nuclear plant.
Allora, dopo che l'Iran ha mandato i missili, dopo... Va bene, sono arrivati due terremoti in Iran, è vicino alla loro bene amata centrale nucleare. Cioè, per chi sa leggere i segni dei tempi, leggeteli cosa vuol dire questo. Qui c'è un altro giornale, People, cos'è che dice?
Two earthquakes hit near Iranian nuclear power plant hours after missile strike.
Ecco, questo è ancora più chiaro. Il giornale dice pochissime ore dopo che l'Iran ha mandato i suoi 15 missili arrivano due terremoti, dice il giornale. The tandem earthquakes, dice, in coppia sono arrivate contemporaneamente, tandem.
C'è qualche collegamento tra questa cosa nello spirito? I terremoti, sì, l'aereo sì. Caduto, i missili che volano.
Esatto. La domanda è che succede? Che succede in Medio Oriente? Dunque, io pregavo su tutte queste cose che stanno avvenendo. Beh, i fratelli già l'hanno capito che succede. Comunque, se qualcuno non l'avesse capito, leggiamo qualche scrittura, magari Daniele 10, va bene? Che ci mostra un po' che sta succedendo. In Medio Oriente... c'è battaglia nello spirito, va bene? Nei luoghi celesti. Sai che ogni zona del pianeta ci sono dei demoni, mm-hmm. E ci sono gli angeli di Dio, i demoni e quello che in cos'è Daniele 4 si chiamano i guardiani, quelli che guardano e controllano, i guardiani di Dio. The Watcher, nome in italiano, The Watcher, le vedette, le sentinelle, quelle di Dio che... angeli che controllano il pianeta, assicurarsi che il diavolo non faccia cose che non deve fare. Mm-hmm. Allora, in Medio Oriente in questo momento c'è battaglia. Dove? Non la vediamo nei luoghi celesti, ma c'è. E qui si vedono le conseguenze tramutate in guerra convenzionale, in missili e così, no? Mm-hmm. E cioè, è un esempio della guerra dello spirito che la vediamo, questo tipo di guerra tra angeli, la vediamo... anche nella Bibbia, angeli che si lottano. Nella Bibbia ci sono angeli di Dio che combattono contro angeli di Satana. Va bene? Allora, se andate a Daniele 10?
Sì.
Ecco, da lì adesso, in Daniele 10, adesso vogliamo vedere un esempio di lotta nei luoghi celesti tra l'angelo di Dio e l'angelo di Dio, e poi c'è l'angelo di Satana che combatte contro l'angelo di Dio perché questi principati, diciamo, demoni principati, controllano certe zone. Ok, leggi verso 13, dice il capo del regno.
Il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia.
Allora, questo qui che dice mi ha resistito, chi è questo che parla? È l'angelo di Dio. Che in Daniele 10 va da Daniele e gli dà una rivelazione sull'arrivo dell'anticristo, del tempo della fine. Però comincia dall'inizio, Daniele 11. Cioè Daniele 10 è una preparazione di Daniele 11, è tutto un paragrafo.
Sì, in verso 5 vede un uomo vestito di lino. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendente come la folgore, i suoi occhi come il fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i piedi come il rame splendente, il suono della sua voce come il rumore di una moltitudine.
Ecco, brava, ha dato una descrizione di chi è questo qua.
È l'angelo di Dio?
Questo è l'angelo di Dio, che alcuni dicono questo può essere Gesù. Secondo me è un angelo, perché diciamo il diavolo non può resistere a Gesù 21 giorni, va bene? Mm-hmm. Quindi questo demone attacca questo messaggero, questo angelo, angelo vuol dire messaggero, è un angelo messaggero inviato da Dio con un messaggio, Daniele 10. Qual è il messaggio? Lo vediamo in Daniele 11. Dall'inizio fino alla fine vediamo le prime 19 scritture parlano della storia passata. Il futuro per noi interessante comincia dal verso 20, quindi dall'esattore di tasse che ancora non è arrivato il suo corollo. Cioè l'esattore è qui, sistema bancario mondiale, Daniele 11:20. Però dice sarà distrutto in pochi giorni, non in ira e non in battaglia. E questo è il crollo finanziario che abbiamo parlato nella prima notizia oggi, che i giornali parlano, e Wall Street Journal, Financial Times era un giornale finanziario, parlava che sta avvenendo a marzo un crollo finanziario mondiale.
Era il giornale?
Sì, il giornale, però citava il Financial Times, okay, Wall Street Journal, Wall Street mi pare che citavano.
Sì, Wall Street Journal.
Wall
sì.
Street. Mm-hmm. Wall Street vuol dire la strada del muro, Wall Street. Sarebbe la strada finanziaria di New York, dove c'è la borsa di New York. Allora.
Quindi l'angelo di Dio viene per avvisare Daniele, dargli queste profezie, però è fermato da questo angelo di Persia.
Sì, l'angelo di Persia, che è un demone, principato del diavolo, che se il diavolo è diviso il mondo in principati, no? Dice Efesini... sei il nostro combattimento contro principati, no? Quindi il diavolo si è diviso il mondo, ha imitato Dio, perché nel tempo, quando nel millennio noi regneremo con Gesù, a taluni di noi che Gesù sceglierà darà il principato dell'Italia, il principato dell'Europa, il principato dell'Asia, il principato dell'Egitto, dell'Africa. Cioè, quando dice sei stato fedele con 5 mine, ecco, prendi 5 città. Fedele con 10 mine, prendi 10 città. Va bene? E credo che sia Luca 19, credo. Qual è il passaggio? Allora, torniamo qua alla battaglia nello spirito che sta succedendo adesso, però qui vediamo in Daniele 10 un esempio di questo, va bene?
Sì.
E sta dando un messaggio che comincerà appunto il capitolo 11, dal primo verso al 19, sono... cioè tutto il futuro a tempi di Daniele, ma attualmente noi nello stadio profetico che ci troviamo dal verso 1 a 19 è già passato, invece dal 20 al 45 è, diciamo, non è ancora arrivato.
Daniele 11.
Daniele 11, va bene. Comunque magari andiamo piano piano. Cosa hai letto tu fino adesso?
Daniele 10 e 13.
Il 13 hai letto?
Dove parla di questo re di Persia.
Sì, leggi... fino a Persia, letto, va bene, 10, 13, poi andiamo al 20, salta al 20 per cortesia.
Daniele 10, 20.
Sì, il messaggero di Dio continua a parlare a Daniele, che Daniele ha aspettato 21 giorni, va bene, ha aspettato 21 giorni di digiunare, va bene, perché l'angelo è stato bloccato da questo demone, e lui ha continuato a digiunare per 21 giorni, finalmente al 21 giorno si è sbloccata, va bene, andiamo. Adesso non succede più questo è il Vecchio Testamento, anche perché in questo caso non era importante che arrivasse subito, perché Daniele poteva digiunare ancora un po', va bene? Però se Dio vuole ci mette meno di un secondo, andiamo.
Verso 20, egli disse, sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia.
Di Grecia.
ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della verità, e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele, vostro capo.
Ok, oltre alla Bibbia...
E questo principe di Grecia è un angelo o un demone? Cos'è?
È demone.
E come sappiamo? E cosa vogliono?
È perché stanno combattendo contro il principe, contro l'angelo di Dio.
Ah, ok.
Scusa, è sufficiente?
No, dice quando uscirò verrà il principe di Grecia, verrà contro o a favore di me, non dice.
È logico che viene contro, no?
Ah, ok.
Che poi dice non c'è nessuno che mi sostiene tranne okay, Michele, sì, vostro capo.
Ok, quindi
sai
è
Michele, l'arcangelo Michele, Apocalisse 12, Michele e i suoi angeli combatterono contro Satana, il dragone e i suoi angeli, ma non hanno vinto, Satana e i suoi angeli, e furono gettati sulla terra, no?
Sì.
Quindi Michele sarebbe l'arcangelo, un arcangelo a livello di l'arcangelo Michele, dell'arcangelo Gabriele, va bene? E quindi Michele è quello che comanda l'esercito del Signore, per questo che i mormoni si confondono e pensano che questo qua è Gesù. Ma in realtà no, Michele è Michele e Gesù è Gesù.
Quindi questo angelo di Dio sta lottando con il re di Persia e poi anche con il principe di Grecia.
Sì, sono appunto perché il diavolo ha diviso il mondo in principati. Ora, qui al tempo di questa profezia, Daniele 10, qui siamo a circa al 550 avanti Cristo, quando il regno era la Persia. Va bene, e poi però la Persia fu vinta da un regno che si chiamava Grecia, Alessandro il Grande, capisci? Allora viene dopo, perché attualmente c'è il principe dell'impero mondiale persiano, però dopo poi viene la Grecia, il prossimo demone. Ora poi sappiamo quello che segue, no? L'angelo dà questo importante messaggio profetico sulla fine dei tempi e sull'avvento del così chiamato re del nord. Va bene, in Daniele, vedi Daniele, come detto, 11 del 21 al 45, il re del nord, che è l'anticristo, che sta per sorgere ai nostri giorni, va bene? Quindi era tutto profetico al tempo di Daniele, però adesso per noi oggi, dal verso 1, capitolo 11, 1 al 19, è solo storico. Lì parla di Cleopatra, parla di... capito? Parla di Alessandro il Grande, storia passata, però dal 20 al 45 non è ancora arrivato, questo è l'anticristo che deve arrivare. Ora, il principe di Grecia era lo spirito che guidava il regno di Grecia, che avrebbe combattuto contro la Persia, che era il potere uscente. Adesso la storia in certo senso si ripete, abbiamo diciamo il demone che controlla l'America, che combatte contro lo spirito dalla Persia, che oggi si chiama Iran, guarda caso stanno lottando ancora lì, solo che al posto della Grecia c'è l'America. Mi segui?
Il demone che controlla l'Iran sta combattendo contro il demone che controlla
l'America.
I demoni tra di loro?
Tra di loro.
Ai, ai, ai.
Non è mica Dio che va in giro a ammazzare Soleimani, che va in giro a mandare missili contro l'America, sono i demoni, no?
Giusto.
Sono due demoni, perché il regno di Satana è così, sono sempre ammazzati tra di loro.
Ai, 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 ai.
Va bene? Ora, già c'è la guerra tra la Persia, leggi Iran, contro il re del sud, qual è? Sappiamo da Daniele 11 che il re del sud è?
Israele e America.
Israele e America, in parabola, però l'abbiamo già spiegato nel corso biblico questo. Va bene. Quindi il re del sud è Israele, che viene sostenuto da chi? Israele, chi è sostenuto?
Dall'America.
Dall'America, esatto. Quindi sono questi due principati. E il diavolo si è diviso, l'America di là, un demone, e il Medio Oriente di qua, e lottano tra di loro. Leggi Efesini 6, va bene? Efesini 6, verso 12 e 13, te l'ho dato, sì. Dovresti averlo.
Efesini 6, 12 e 13. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Ok, fratelli, mandate commenti, mandate domande se avete, che magari qualcuno non ha fatto corso biblico o lo ha fatto un po' svogliatamente. E, insomma, scrivete e chiedete domande se c'è qualcosa che... Perché io non so cosa dovrei chiarire, cos'è che vi è oscuro e vi è chiaro. Ci ho messo tanti anni a capire queste cose, ho imparato a destra e a sinistra, poi ho dovuto mettere tutto insieme. Va sì. bene? E quindi so che non potete capire tutte queste cose in 448. Almeno 8-8-16, ma 448 non è facile. Va bene? Comunque io penso che la caduta, torniamo adesso, usciamo dai luoghi celesti e torniamo al livello terreno. La caduta di questo aereo, oltre che ai terremoti, sia ciò che in gergo militare si chiama come? Danni collaterali, cioè tu tiri un missile contro, un radar, stazione radar, e distruggi un po' di case intorno e muoiono dei civili, danni collaterali si dice. Questa è una conseguenza della battaglia nello spirito tra angeli, capito? Un po' come le vittime di Betlemme, c'era una battaglia, spirito di Dio contro il figlio del diavolo, e loro che è successo? Sono esplose nell'ira di Erode, il nemico furioso, va bene? Che è andato a uccidere bambine Betlemme, questo è un danno collaterale, vera battaglia nello spirito, va bene? Vi ho letto Efesini 6, 12, il nostro combattimento non è contro carne e sangue, non è contro l'Iran, contro l'America, mandare i missili contro gli americani, ammazzare il generale Soleiman, no! Il vero combattimento è Cristo contro Satana, gli angeli di Dio contro gli angeli di Satana, il diavolo con i suoi angeli, Michele e i suoi, quello è il vero combattimento. Però cosa succede? Qui ci sono delle conseguenze, qui si vede, va bene?
Sì, questo combattimento è sempre più intenso ultimamente, negli ultimi anni sta aumentando tanto, anche spiritualmente, si vede in tutto il mondo un po'.
Sì, il nemico è furioso perché non può fare quello che vuole, Gesù lo tiene attaccato a una catena, a una gabbia, e lì furioso, Erode ammazza i bambini, però dà una zampata qui, ha ucciso i bambini di Betlemme, però l'angelo, bang, una bastonata sulla zampa, capito? E quindi il diavolo c'è un certo limite, va bene? Come Giobbe 1, sì, poi la malattia, ok, i figli, puoi ucciderli, eccetera, Giobbe capitolo 1, però non toccare la sua salute, la sua vita. Salute sì, la vita no. Va bene? Quindi Dio mette un limite a Satana, d'accordo? È il nemico furioso, capito? Allora, sì. Cosa fa? Il nemico affretta che la Persia, cioè l'Iran, prenda potere al più presto e diventi la potenza regionale. Il diavolo sta cercando che la Persia prenda potere sopra l'America, perché il diavolo ha mollato l'America. America, Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17, la distruggerà. Il diavolo usa e getta. Ora usa l'America, la butta via, usa Hitler, poi lo fa suicidare. Cioè il diavolo usa e getta. E adesso la nuova pedina è l'Iran. E il diavolo a tutti i costi vuole che l'Iran prenda potere, perché c'è 1,5 miliardi di religiosi islamici nel mondo che vuole mobilitare. E lo farà per un piccolo tempo, d'accordo? Perché? Qual è lo scopo? Lo scopo, ma non tanto dell'Iran, tanto del diavolo. Vuole confrontare Israele e diventare, usare l'Iran, la Turchia e il resto, perché diventano guide del mondo islamico. Quindi l'Iran è in concorrenza con la Turchia, capisci?
Sì.
Quindi la Bibbia ci dice che alla fine sia l'Iran che la Turchia seguiranno il capo mondiale che viene, che si chiama Gog, l'anticristo, come abbiamo studiato, abbiamo visto nel corso biblico. Il corso biblico profetico di tutto è spiegato, viene Gog l'anticristo, che loro queste religioni del Medio Oriente lo seguiranno, va bene?
Come dici tu, per arrivare a questo punto, il diavolo ha bisogno della Russia, mentre adesso la Russia è molto calma e tranquilla.
È perché non è il momento della Russia, l'angelo, il principato della Russia non è nazione ancora, è lì che dorme.
Dorme?
Putin è un tranquillo colonnello, del ex colonnello del KGB, lui non è l'anticristo, lui non è il suo compito di iniziare guerre per conquistare il mondo, perché lui non è l'anticristo. Quando viene l'anticristo, un grande sorrisone, amico di tutti, pace, lo stile, secondo lo stile di questo Papa, pace, capito? E tutti lo seguiranno e allora si toglierà la maschera e farà esplodere guerre non finire. Cinque guerre solamente a Daniele 11, dal verso 21 fino al 45, cinque guerre grandissime. E Apocalisse anche 8 e 9, altre guerre.
Se è vero che arriva la crisi finanziaria, che sappiamo dalle profezie che è in Daniele 11, 20, allora abbiamo poco tempo, l'anticristo verrà subito dopo.
Eh sì,
Quindi se rimane poco tempo.
Se viene il crollo finanziario, sì, perché dice sarà distrutto in pochi giorni, subito al suo posto sorgerà un uomo vile a cui non sarà conferita l'onore del regno reale. Quindi appena la crisi finanziaria, a come l'abbiamo interpretata, che Daniele 11:20 crolla, in pochi giorni viene l'anticristo. Quindi che posso dire? Pochi giorni, una settimana, due. Appena scoppia la crisi finanziaria, io my guessing, la mia opinione, non profetizzo, la mia opinione è che pochi giorni, forse una settimana, forse due, forse tre. Perché? Perché quando c'è una crisi mondiale, che è quella del 1929, saranno Zuccherini, quando c'è una crisi mondiale, non è che il mondo può andare avanti questa crisi, tutti si mobiliteranno per fermarla, e quello sarà l'occasione ideale per l'anticristo di dire: ehi, io ho tutte le soluzioni, pace, sono qua, capito? Cioè ci è voluta la crisi della guerra della Russia contro la Germania perché arrivasse un Lenin a dire: ma siamo qui a fare la guerra, noi comunisti, bolscevici, gente di pace, e quindi facciamo la pace con la Germania. La Germania si è preso un sacco di Russia, che poi Stalin se l'è ripreso da Hitler più tardi, comunque si è preso un sacco di Russia e fatto la pace, tanto dice Lenin: noi di terra ne abbiamo, capito? Quindi Lenin ha avuto bisogno della crisi della guerra, della prima guerra mondiale, va bene, per entrare al potere, perché addossava tutte le colpe, cioè la guerra, la gente moriva di fame, e allora Lenin dice: colpa dello zar, è colpa sua che non mangiamo. Beh, relativamente c'era la guerra con la Germania, capite? Allora se non c'era la guerra con la Germania, Lenin non poteva prendere potere, perché lo zar era preso con la guerra contro la Germania, combattere contro Lenin, e ha dovuto combattere su due fronti. Quindi l'anticristo, per prendere potere mondiale, ha bisogno di una crisi mondiale, che la gente disperata si aggrappano a qualunque salvagente pur di mangiare un pezzo di pane, pur di non diventare cannibali, eccetera. Poi criminali che andranno in giro in bande, gruppi. C'è un cristiano che ti ho già parlato, ha avuto una visione di gruppi di criminali che andavano, sfasciavano le porte, ogni casa entravano, violentavano le donne, le uccidevano e andavano alla prossima. Tipico di come faceva l'ISIS. L'ISIS faceva così. Violentavano le infedeli cristiane, quelle che incontravano, li violentavano, poi magari li uccidevano anche, o le riducevano a schiave totali e andavano avanti. Quindi tornerà quello. Ci sarà, ecco, per darti un'idea, che non sarà così, ma per darti un'idea, è un po' come l'ISIS a livello mondiale. Tieni presente che ci sono un miliardo e mezzo di più di islamici in tutto il mondo. Di questi un'altissima percentuale sono filo ISIS. Quindi quello che viene in Occidente, capite, c'è da prendere, ti viene un accidente se pensi così viene in Occidente. Ci siamo?
Sì, no, è vero, se siamo così vicini, it's scary.
Ora, non scrivetemi a dire: fratello Giuseppe ha profetizzato, a marzo viene l'anticristo. No, questo qui è il giornale.
La crisi finanziaria è il giornale.
Ecco,
sì.
io dico, è possibile che viene a marzo, è possibile un poco dopo, è possibile quando Dio vorrà. La data a me Dio non me l'ha data.
Oh,
e
yeah.
Siccome sono stato molto criticato su questo, devo puntualizzare, devo spiegare quando non è profezia.
Sì.
Hai capito? Passato... C'è uno poi ha un'opinione, però non è una profezia così. Quando parla Gesù, lo dico chiaro, Gesù dice: questo è possibile, quando non si sa.
Amen, amen. Quello che possiamo fare è prepararci e stare vicini al Signore per sentire bene la sua guida ogni passo che facciamo. Dio ci aiuti. Anche se conosciamo queste cose da tanti anni e ho studiato le profezie da quando ti ho conosciuto, Giuseppe, comunque quando vedo che cominciano a succedere davanti ai nostri occhi...
Adesso ne parlano i giornali.
È un po' spaventoso.
Adesso lo dicono i giornali.
Eh sì.
Prima queste cose della crisi finanziaria, il crollo finanziario, mi ridevano in faccia. Io dicevo: ma guardate che uscite dai debiti, uscite anche dall'Occidente... e andate in un posto dove Dio vi mostra che lì potrete sopravvivere, quando le città diventeranno un inferno. Tu tagli il gas, la luce, l'acqua nella città, anche solo l'acqua. Ci saranno le città che, ci saranno delle città nel mondo che moriranno per, di sete. Basta che buttano una bomba sporca, radioattiva, dove la città prende l'acqua, che molte volte è un lago. Vabbè, mi pare che Milano lo prende da un lago. E lì la città muore. Muore, non tirate l'acqua nei gabinetti, perché l'acqua del gabinetto potete bere per diversi giorni. Infatti abbiamo insegnato, nel corso biblico spiega, dovete avere, spostatevi in un posto che Dio vi mostrerà che potete sopravvivere senza l'ausilio delle città. E lì, va bene, dove sarete, nel luogo, nel posto, e lì immagazzinate 50 kg di 100 kg, 100-150 kg di così all'ingrosso, e sale, zucchero, miele, fagioli, piselli, cose che non deperiscono facilmente. E quando la gente si mangerà le suole delle scarpe, è avvenuto, perché la suola delle scarpe sono commestibili, lo sapevi? Perché le suole delle scarpe, quelle, non quelle di oggi che sono di gomma, quelle vere suole di cuoio, le bollivano, le lavavano, le tritavano, le macinavano e se le mangiavano, perché sono pelle di animali. E durante la guerra facevano anche quello. Quando... Gloria a Dio, Angela,
sì.
Dimmi tutto.
No, stavo pensando, è sufficiente solo trovarti nel posto sbagliato? E come è successo con questo aereo che è caduto in Iran? Quelli probabilmente volevano uscire dall'Iran, erano 60 canadesi sull'aereo. Quindi credo volevano uscire dall'Iran.
70
perché...
canadesi, in tutto 170 rotti.
Sì.
E la maggioranza iraniani, poi canadesi e poi di altre nazionalità.
È solo perché si trovavano nel posto sbagliato, in
esatto.
Un momento di conflitto,
esatto.
Dove non c'è neanche guerra,
esatto.
Solo conflitti.
E così.
E sono morti.
E uccisi dal fuoco nemico
per
dei
sbaglio.
Propri missili, che pensavano che loro fossero americani, invece... Ma il semplice fatto che l'aereo si spostava a uscire dall'Iran... Questo già sarebbe bastato, ma ti dico, il radar è un piccolo schermo, a volte 20 centimetri, 40, 30 centimetri, una cosina tutta nera. Il radar gira, ogni tanto ci sono queste luci che si accendono. E come fa a sapere chi è questo qua? Nel dubbio l'hanno buttato giù, morti americani, la grande Satana. No? Cioè vedi, questo è il fanatismo religioso. Ma quello che tu volevi dire è di non trovarsi nel posto sbagliato. Insomma.
Sì, sì, è sufficiente essere nel posto sbagliato.
Sì, questi qui è una buona idea che uscivano dall'Iran. Un po' troppo tardi ci hanno pensato, quando sono scoppiate delle cose.
Sì, mettiamo una canzone e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli e facciamo anche un collegamento Skype con alcuni fratelli, una famiglia che vuole chiederti diverse domande e anche chiedere preghiera. Allora, ascoltiamo prima una canzone di Edoardo Bennato. A cosa serve la guerra?
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. È sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde
sempre la stessa. La devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Come uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto